Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche ai ragazzi, le ragazze e gli adulti che ci ascoltano. Oggi è sabato 11 novembre e al microfono, come sempre, c'è la giornalista Illy, perché questo, guarda un po', è le notizie della Illy. Oggi parleremo di fango, migranti e pianeti gassosi. Siete pronti? Allora, partiamo! Acqua, fango e rifiuti. Ragazzi con stivaloni e pale sono stati sulle prime pagine dei giornali. O meglio, ci sono state le loro foto, visto che questi giovani, questa settimana, erano in Toscana, dove hanno spalato il fango dalle strade e dalle case dei paesi colpiti da una violenta alluvione. Su questa regione sono cadute piogge fortissime che hanno riempito e fatto fuoriuscire dal loro letto molti corsi d'acqua, tra cui il fiume Bisenzio, che ha esondato in vari punti tra Pistoia e Firenze, allagando 45.000 edifici e uccidendo 9 persone nei paesi di Cantagallo, Montemurlo, Prato e Campi Bisenzio. I danni delle inondazioni sono numerosissimi, anche perché Prato è una provincia piena di aziende che producono tessuti e vestiti. Molte di queste aziende hanno dovuto fermare il loro lavoro per risistemare gli stabilimenti ricoperti dall'acqua e non si sa quando potranno riaprire. Per accelerare le cose, tante persone, soprattutto giovani, si sono armati di pale e hanno dato una mano a liberare le strade dal fango. Oltre al fango però c'è un altro problema, la spazzatura. Quando c'è un'alluvione si accumulano molti rifiuti. Elettrodomestici, mobili e macchinari travolti dall'acqua diventano inutilizzabili e si trasformano in rottami da smaltire. Secondo il Sole 24 Ore, la spazzatura creata dall'alluvione in Toscana pesa 100.000 tonnellate, che occupa lo spazio di un palazzo alto 25 piani e largo quanto un campo da calcio. Smaltire i rifiuti è importantissimo, perché per questioni igieniche non è bene lasciare sporcizia per troppo tempo in giro, ma è importante pure cercare di separare i rottami il più possibile in base al materiale. Il presidente della regione Toscana ha chiesto ai cittadini di dividere i rifiuti elettrici dal resto e di lasciare gli scarti davanti a casa, oppure di portarli negli appositi punti di raccolta predisposti in ogni città, da dove poi la spazzatura verrà portata in discarica. Accordo albanese. Dall'inizio dell'anno in Italia sono arrivati via mare 145.000 migranti. Ne abbiamo già parlato tante volte. Si tratta di persone che fuggono dal loro paese e partendo dal Nord Africa attraversano il Mar Mediterraneo alla ricerca di una vita migliore in Europa. Organizzare l'arrivo e l'accoglienza di queste persone non è facile, soprattutto per l'Italia, che è il paese europeo più vicino all'Africa e quindi quello geograficamente più comodo dove sbarcare. Per questo, questa settimana, la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e il Primo Ministro albanese Edi Rama hanno firmato a Roma un protocollo d'intesa, cioè una collaborazione, proprio sui migranti. L'Albania e l'Italia si sono messi d'accordo per costruire due centri di accoglienza per ospitare 3.000 persone per volta. Questi centri saranno costruiti dal nostro paese sul territorio dell'Albania, nei dintorni del porto di Shëngjin e in un paese a 20 km più a nord. Poi funzionerà così. Invece di portare i migranti soccorsi in mare nel porto più vicino, le navi italiane allungheranno il tragitto di circa 48 ore e li faranno sbarcare in Albania, al porto di Shenzhen e poi nel nuovo centro di accoglienza. Qui ciascun migrante sarà identificato e si cercherà di capire se potrà essere accolto in Italia oppure no, secondo quanto prevedono le leggi. Questa procedura viene fatta sempre quando una persona sbarca. Fino adesso però succedeva nel territorio italiano e non in Albania. I centri dovrebbero essere costruiti a spese dell'Italia entro la primavera del 2024, ma molti sollevano dubbi. Anzitutto, l'accordo prevede che nei centri albanesi non possono andare bambini e donne incinte. Ciò significa che quando i migranti vengono salvati, le navi italiane dovranno far sbarcare alcuni nel nostro paese e altri in Albania, creando una differenza di trattamento non prevista dalle regole internazionali. Inoltre, è la prima volta che un centro italiano, costruito dall'Italia e dove vengono applicate leggi italiane, sta sul suolo di un altro Stato, che è molto vicino al nostro, ma non fa nemmeno parte dell'Unione Europea. Gli anelli invisibili. Saturno è un pianeta gassoso, uno dei più suggestivi di tutto il sistema solare. Cercate subito una sua foto su internet. È una bella palla, circondata da anelli di ghiaccio, detriti rocciosi e polvere, che gli danno uno stile pazzesco. Quando il cielo è buio e non ci sono nuvole, potete anche vederlo con i vostri occhi, usando un telescopio. E ve lo assicuro io, è proprio bellissimo. Se adesso siete curiosi di osservarlo dal vivo, vi consiglio di spicciarvi. L'Agenzia Spaziale Americana NASA questa settimana ha rivelato che gli anelli di Saturno stanno per scomparire. Non svaniranno nel nulla, semplicemente non saranno più visibili dalla Terra. Proprio come il nostro pianeta, anche Saturno ruota su se stesso. E così, di anno in anno, la visuale da cui possiamo osservare questo pianeta cambia un po'. Fra 18 mesi, Saturno sarà in posizione perfettamente orizzontale rispetto alla Terra, rendendoci impossibile riconoscere gli anelli. Infatti, anche se questi cerchi sono enormi e sono spessi anche 90 metri, Saturno è parecchio lontano dalla Terra, circa 1200 milioni di chilometri, e perciò a questa distanza e in quella posizione vedere gli anelli di Saturno a marzo 2025 sarà come riconoscere un foglio di carta posizionato di lato dalla parte opposta di un campo di calcio. Per fortuna non dovremo aspettare molto prima che gli anelli ritornino. Saturno continuerà a ruotare e nel 2032 i suoi cerchi saranno più visibili che mai. Il rattoppo conviene. Il vestito ha un buco? Non buttarlo, riparalo. Il governo francese sta ripetendo questa frase a tutti i suoi cittadini per combattere l'abitudine dell'usa e getta e incentivare riuso e riciclo. Ogni anno nel mondo vengono comprate 700.000 tonnellate di prodotti di abbigliamento, di cui più o meno 260.000 vengono buttate via prima del tempo. Perciò, per diminuire lo spreco, l'inquinamento e anche far risparmiare i cittadini, la Francia ha pensato di dare un bonus alle persone che sceglieranno di portare pantaloni, maglioni e vestiti, ma anche scarpe e cinture, da professionisti in grado di rammendarli. Basterà portare il capo di abbigliamento in uno dei 600 punti di riparazione autorizzati in tutta Francia e automaticamente verrà applicato uno sconto sul prezzo del ricambio. Il governo francese offre 7 euro per cucire un buco, o uno strappo e fa 25 euro di sconto a chi sceglie di riparare delle scarpe di pelle. L'ultima canzone. Questa settimana ho aperto Spotify, la piattaforma su cui alcuni di voi stanno ascoltando le notizie della Illy e che serve per riprodurre podcast e musica. E mi è uscito un avviso un po' strano. Diceva: ascolta l'ultima canzone dei Beatles. Ma com'è possibile? Mi sono chiesta. I Beatles sono un gruppo musicale che non esiste più e due dei suoi quattro componenti sono morti. Come hanno potuto registrare una nuova canzone? Semplice. Il brano, che si intitola Now and Then, è stato pubblicato grazie all'intelligenza artificiale. La canzone è un inedito, ovvero è stata scritta negli anni 70 da uno dei Beatles, John Lennon, ma poi non è mai stata pubblicata. Lennon aveva buttato giù la melodia, con testo, pianoforte e voce. Di quella versione esisteva soltanto una registrazione su una vecchia musicassetta in cui la voce era molto rovinata e si sentiva proprio male. Visto che John Lennon è morto nel 1980, però, fare una nuova registrazione era impossibile. Solo ora, grazie alla tecnologia dell'intelligenza artificiale, la voce di Lennon è stata presa e ripulita. Si è aggiunto il basso, la batteria, la chitarra, il pianoforte e così è uscita l'ultima canzone dei Beatles. E con questa notizia salutiamo anche questa puntata de Le notizie della Illy. Come sempre, vi aspetto sabato prossimo per un nuovo episodio insieme. Ciao a tutti!